Benvenuti a Sala d'Attesa, la serie di podcast della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento Limpedismo. Per questa edizione abbiamo selezionato una serie di lavori recentemente pubblicati di elevato valore scientifico e ne discuteremo con uno degli autori. Io sono Salvatore Bonvegna e qui con me c'è Andrea Guerra, a cui lascio la parola per la presentazione del nostro ospite.
Salve a tutti, oggi parleremo di uno studio recentemente pubblicato su Movement Disorders Clinical Practice dal titolo Functional Movement Disorders and Deep Brain Stimulation, a Multicenter Study, che ha affrontato il tema della coesistenza dei disordini del movimento funzionale in pazienti con non disordine del movimento non funzionale, come malattie di Parkinson, dispnea o tremore essenziale, per il quale sono stati sottoposti ad intervento di stimolazione cerebrale profonda. Questo bel lavoro multicentrico vede come primo autore il dottor Luca Marsili, che abbiamo il piacere di avere con noi oggi. Luca Marsili è attualmente un fellow del gruppo Movement Disorder dell'Università di Cincinnati in Ohio, gruppo diretto dal professore Spai, ma è chiaramente un collega italiano che ha avuto una formazione a Roma all'Università Sapienza, dove si è laureato, specializzato e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca. E di nota vorrei anche far presente che il dottor Marsili nel 2020 ha fatto parte del leadership program della Movement Disorder per i giovani neurologi nella sezione del Panamericano. E benvenuto qui da noi, Luca.
Grazie Andrea, grazie Rosita e grazie Salvatore per l'introduzione, che per avermi invitato. Sono molto molto lieto di partecipare a questo evento.
Allora, direi di iniziare subito. E come prima domanda vorrei chiederti di raccontarci il background, il razionale che vi ha portati a decidere di affrontare questo topic particolare e il disegno dello studio che poi avete realizzato.
Certamente, sì. Diciamo innanzitutto che i disturbi del movimento di tipo funzionale o functional movement disorder sono delle condizioni sicuramente sottostimate e poco investigate, soprattutto nei pazienti che vanno incontro a chirurgia di tipo DBS, e soprattutto non si sa quale sia la percentuale di disturbi del movimento funzionale in questa popolazione, quale sia la prevalenza. È molto interessante partire da un dato che appunto sottolinea come uno dei fattori di rischio principali per lo sviluppo dei disturbi del movimento funzionale sia proprio la coesistenza di una malattia neurologica o neurodegenerativa, come è stato dimostrato da alcuni studi condotti alcuni anni fa anche da gruppi italiani, che fino al 7% di pazienti con malattia di Parkinson può sviluppare nel corso della propria storia di malattia un disturbo di tipo funzionale. Quindi questo è stato un po', diciamo, la base da cui siamo partiti, e abbiamo voluto investigare appunto quale siano la prevalenza e la portata di questo fenomeno nei pazienti che vanno incontro a DBS, quindi a chirurgia di brain stimulation, tra la popolazione di pazienti con malattie di Parkinson, tremore essenziale e distonia.
Perfetto, quindi molto chiaro. Passiamo invece a parlare dei risultati. Quindi, quali sono i dati più significativi che avete evidenziato analizzando la popolazione di pazienti trattati con DBS e quali differenze avete identificato tra questi pazienti e quelli che non hanno sviluppato disordine per movimento funzionale post DBS?
Allora, diciamo, questo è uno studio retrospettivo basato su una chart review, quindi fondamentalmente si tratta di un fenomeno abbastanza raro, come abbiamo potuto sottolineare appunto la prevalenza per ogni centro. Abbiamo raccolto 6 centri tra, diciamo, il Nord America e l'Europa, e la prevalenza era di circa, variava dallo 0,2 al 2%, così come il numero di casi di disturbi funzionali per numero di procedure per anno variava dallo 0,1 al 3%. Quindi prima cosa, è un fenomeno raro, come ci si aspettava, anche se non c'erano dati pubblicati. E poi interessante vedere come in realtà sono stati identificati pazienti che hanno sviluppato un disturbo funzionale post DBS, nella popolazione dei pazienti affetti da malattia di Parkinson e da distonia cervicale, mentre non sono stati evidenziati pazienti con questi tipi di disturbi funzionali dopo DBS tra il gruppo dei, diciamo, con altre condizioni. E in particolare non abbiamo incluso, non sono stati trovati non è stato possibile includere pazienti con tremore essenziale, che è una delle cause, diciamo, una delle patologie più frequenti che poi va incontro a DBS, almeno nel Nord America. Questo è sicuramente un primo dato interessante e degno di nota. E poi la cosa principale è stato vedere come i pazienti con disturbo funzionale rispetto al gruppo, diciamo, di controllo, che erano pazienti con le stesse malattie ma che poi non hanno sviluppato disturbi funzionali post DBS, questi pazienti erano fondamentalmente, l'unica differenza riscontrata è stata la maggior incidenza di patologie e di comorbidità psichiatrica, quindi disturbi di ansia ed attacchi di panico e depressione maggiore, nonché alcuni casi di disturbo ossessivo compulsivo. Questa è stata l'unica differenza significativa.
Ecco, a proposito delle comorbidità psichiatriche dei pazienti funzionali, siete riusciti a capire, oppure sono disponibili in letteratura, dei dati che chiariscono se ci sono delle alterazioni in specifici domini della sfera psichiatrica che prevalgono in questi pazienti? Cosa ci puoi dire su questo?
Sì, questo sicuramente è un aspetto molto interessante che ci sarebbe piaciuto investigare ancor più in dettaglio e che purtroppo un po' per la natura appunto retrospettiva dello studio, per il numero, diciamo la natura anche eterogenea dei dati raccolti in diversi centri, non è stato possibile investigare in dettaglio. Possiamo dire che tutti i pazienti, come da protocollo, erano stati sottoposti a una dettagliata valutazione neuropsicologica, quindi non avevano criteri che potessero configurarli come disturbi psichiatrici diciamo maggiori o altre condizioni più gravi, diciamo dal punto di vista psicotico. Quindi noi abbiamo fondamentalmente fatto un'analisi su quelli che potessero essere i principali disturbi associati e chiaramente, forse questo anche un po' per un bias di inclusione, abbiamo trovato appunto queste caratteristiche, appunto disturbi da tipo ansioso depressivo. Però questo è un aspetto molto importante, grazie per averlo sottolineato, perché credo che forse andrebbe sviluppato e analizzato più in profondità. Sicuramente è una delle limitazioni dello studio.
Senti Luca, invece a me un aspetto che ha colpito è in realtà il numero tutto sommato basso di pazienti con disordine del movimento funzionale identificato, nonostante questo, come giustamente ci dicevi tu, è uno studio che ha coinvolto ben 6 centri esperti di disordine del movimento, il arco temporale lungo di 13 anni. Per cui questo, anche considerando i dati recenti che mostrano come la prevalenza di disordini del movimento funzionale in pazienti con disordini del movimento sia relativamente elevata, e da quali fattori secondo te potrebbe essere dipeso questo basso numero complessivo di pazienti? Non so, magari come dicevi tu, il fatto che lo studio è retrospettivo, è infinito, oppure diciamo il fatto che sia stato retrospettivo e valutato i pazienti anche di diversi anni prima, magari in passato c'era meno consapevolezza.
Sì, assolutamente, sono d'accordo con te Andrea, infatti anche questo è un aspetto che forse è il primo dato così che salta all'occhio del lettore dello studio, e come si può vedere c'è una grande eterogeneità di questi dati. Abbiamo per esempio centri grandi come appunto Toronto, in cui abbiamo trovato una prevalenza dell'1,5% con appunto un gran numero di casi, se vogliamo, per procedura, e abbiamo poi centri via via più piccoli in cui questo numero diminuisce significativamente, e questo sicuramente è dovuto anche all'esperienza, all'expertise del singolo centro, all'attenzione che si pone sul singolo disturbo nelle diverse realtà e appunto alla eventuale poi inclusione di questi pazienti all'interno dei registri che vengono poi effettuati. E sicuramente la natura retrospettiva un po' limita anche andare a ricercare, no, il dato all'interno della cartella non è sempre semplice. Sarebbe stato molto interessante noi abbiamo per esempio un database di video di questi pazienti, quindi nel nostro caso, anche se abbiamo incluso il minor numero di pazienti, però è stato positivo poter poi rintracciare il video della paziente, che in qualche modo è stata un po' la prova che ci ha permesso di identificare con chiarezza quali fossero gli aspetti, diciamo, più di natura funzionale. In altri centri questo non era possibile, e anche la natura del dato è stata molto molto eterogenea, molto con meno accuratezza nella raccolta del dato. Però assolutamente io credo che questo sia un aspetto che più maggiore è la consapevolezza, maggiore è l'attenzione, più verrà riportato nel tempo. Quindi credo che sia solo un fenomeno che abbia bisogno di maggior interesse. Sì.
Effettivamente negli ultimi anni poi c'è stata posta molta attenzione a questi disturbi, sì. Quindi si riescono magari abbiamo imparato a riconoscerli anche meglio.
Esatto.
Invece un'altra curiosità, perché da un lato è intrigante la possibilità che l'intervento di DBS possa configurarsi come un trigger per lo sviluppo del disturbo neurologico funzionale, e volevo un tuo commento su questo aspetto qui. Però un'altra domanda è, d'altra parte, si potrebbero fare delle ipotesi che determinati circuiti cerebrali attivati dalla stimolazione potrebbero rappresentare il substrato biologico della comparsa del disturbo funzionale? Penso per esempio al fatto che questo studio, disturbi funzionali di più comune riscontro sono stati tremore e distonia, e potrebbe esserci qualche ragione specifica di per questo fenomeno?
No, assolutamente, credo che tu abbia proprio evidenziato due aspetti cruciali dello studio. Innanzitutto l'aspetto trigger della chirurgia, questo è stato già dimostrato in pazienti con epilessia, che dopo la chirurgia funzionale, la neurochirurgia funzionale del lobo temporale, tendono a sviluppare crisi appunto di natura pseudo-crisi o crisi psicogene. E un po' questo è lo stesso che accade nei pazienti con disturbi del movimento. È interessante il fatto che la maggior parte dei pazienti ha presentato questo disturbo nei primi mesi o comunque entro il primo anno dall'intervento, come se veramente la DBS rappresentasse un evento maggiore in grado di scatenare la sintomatologia appunto funzionale. E in più è interessante notare come questi pazienti appunto abbiano tremore e distonia. Dal punto di vista fisiopatologico è un po', come dicevamo, un po' più difficile andare a rintracciare quali siano veramente i circuiti e le basi biologiche di questo disturbo, ma un altro aspetto che io ho trovato veramente interessante, che forse è stato anche il più difficile da far, diciamo, digerire ai reviewer in corso appunto di divisione del lavoro, è stato quello di quei pochi pazienti, all'incirca 3 pazienti, tutti con distonia, che hanno sviluppato in realtà il disturbo funzionale prima della chirurgia, ma che è stato possibile riconoscere soltanto dopo. E quindi è un po' un fenomeno che noi, vedendo che appunto i colleghi nei centri in cui questo fenomeno è stato osservato, vedevano che questi pazienti con distonia in realtà non miglioravano alcuni aspetti della loro sintomatologia, e quindi da lì hanno potuto vedere come questo fosse già un fenomeno preesistente che è stato in qualche modo esacerbato e riconosciuto solo dopo la chirurgia. E questo era appunto stato descritto come una sorta di functional overlay, quindi una sorta di sintomatologia appunto in corso di distonia. Il fenomeno distonico in realtà in parte migliora, ma magari questo scatena tutta una serie di altri sintomi associati che non sono spiegabili dalla condizione fisiopatologica di base. E questo è un dato, anche se molto esiguo, di soli 3 pazienti, però che io ho trovato molto interessante. Quindi la DBS è veramente un trigger che ci permette anche di riconoscere, forse in maniera retrospettiva, qualcosa che era già presente prima dell'evento. E su questo poi si possono fare tutta una serie di speculazioni. Purtroppo questo è uno studio clinico, quindi grande grandi aspetti fisiopatologici o di neuroimaging non ci sono. Sarebbe anche bello vedere la differenza dell'incidenza di questi disturbi nei pazienti che vanno incontro a DBS da svegli o in sedazione, e quindi vedere se il fatto di rimanere svegli nella sala operatoria possa in qualche modo influenzare l'outcome. Questo sarebbe un altro studio interessante che purtroppo non è stato possibile fare dai dati da noi raccolti.
Grazie Luca per la risposta, questo è molto interessante perché comunque impatta molto anche sulla nostra pratica clinica, perché è vero che noi in ambulatorio DBS vediamo dei pazienti che alle volte sviluppano dei disturbi del movimento che sono nuovi e che possono essere in natura esclusivamente funzionare. E proprio per questo, tornando un po' più sulla pratica piuttosto che sulla fisiopatologia, questo lavoro, i risultati di questo lavoro nella pratica clinica, qual è il loro impatto? Ecco, dobbiamo focalizzarci su specifici sintomi psichiatrici, su coorti di pazienti particolari quando valutiamo l'indicazione alla DBS? Oppure dobbiamo valutare con aspetto più critico la comparsa di determinati sintomi dopo la DBS?
Sì, assolutamente. Credo che questo poi appunto questo studio sia appunto una sorta di spunto per effettuare delle riflessioni, soprattutto dei messaggi pratici, quindi considerare la possibilità dell'occorrenza, anche se remota, di disturbi funzionali post DBS in pazienti che hanno un disturbo già preesistente e verosimilmente di lunga durata, quindi essere sempre, come dire, riconsiderare in maniera critica le nostre osservazioni, le nostre obiettività, e cercare di avere sempre un pochettino la mente allenata e pronta nel identificare questi fenomeni, soprattutto perché poi verosimilmente questi sono disturbi che sono quelli che rispondono meno alle terapie con cui noi neurologi siamo abituati a tutti i giorni a somministrare, ma hanno bisogno invece di un altro approccio, no? Magari una terapia cognitivo-comportamentale o di diversa natura. Quindi sicuramente l'educazione del paziente è fondamentale poi per la riuscita e per il successo terapeutico.
Grazie mille Luca, sei stato davvero chiarissimo. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto da me e da Andrea Guerra, e non perdete la prossima puntata di Sala d'Attesa.